Buongiorno a tutti dalla redazione di WineNews.tv. Oggi è venerdì 13 maggio 2022 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i quotidiani in edicola oggi in tema di wine and food. Partiamo dalle pagine del Sole 24 Ore. In primo piano ancora la crisi delle materie prime, legata ovviamente alla guerra in Ucraina. Piano di Bruxelles per salvare l'export di grano dell'Ucraina, scrive Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per il Sole 24 Ore. Con i porti sul Mar Nero bloccati, l'UE propone la creazione di una piattaforma logistica per favorire domanda e offerta di prodotti agricoli. 20 milioni di tonnellate di cereali devono lasciare l'Ucraina utilizzando le infrastrutture europee. È un'emergenza nell'emergenza, quella scoppiata nelle ultime settimane in Ucraina, dove milioni di tonnellate di grano sono bloccate dal conflitto con la Russia. Preoccupata da una grave crisi alimentare, la Commissione europea ha presentato ieri nuove iniziative per sbloccare l'export da un paese tra i maggiori produttori agricoli del mondo. Tra le altre cose, Bruxelles propone la creazione di una piattaforma logistica per aiutare la collaborazione tra i trasportatori europei e gli esportatori ucraini. 20 milioni di tonnellate di cereali, ha spiegato ieri la commissaria ai trasporti, Adina Vălean, devono lasciare l'Ucraina nei prossimi 3 mesi utilizzando le infrastrutture dell'Unione Europea. Si tratta di una sfida gigantesca per cui è fondamentale coordinare e ottimizzare le catene logistiche, creare nuovi percorsi ed evitare il più possibile le diverse strozzature. La situazione è complicata dal blocco dei porti ucraini sul Mar Nero da parte della Marina russa, secondo la ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock. In particolare a Odessa sono ferme 2,5 milioni di tonnellate di grano. Prima del conflitto, infatti, il 90% dell'export ucraino transitava dai porti sul Mar Nero. Nonostante il recente tentativo di facilitare l'export sul rotaio o per strada, vi sono, secondo Bruxelles, migliaia di camion fermi alla frontiera che l'Ucraina condivide con l'Unione Europea. La durata media per attraversare il confine e superare la trafila amministrativa è di 16 giorni, ma il transito può salire a 30 giorni in alcuni casi, ha spiegato ieri l'esecutivo comunitario. A centropagina, Putin, il raccolto migliore di sempre. Il raccolto di grano in Russia nel 2022 potrebbe raggiungere i 130 milioni di tonnellate, inclusi 87 milioni di tonnellate di grano, che potrebbe essere un record nella storia della Russia. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, lo riporta RIA Novosti. Un buon raccolto è previsto quest'anno, secondo gli esperti. Ovviamente queste sono stime preliminari, ma comunque il raccolto di grano potrebbe raggiungere i 130 milioni di tonnellate, di cui 87 milioni di tonnellate di grano, ha detto il presidente russo in un incontro su questioni economiche. Sulla stessa pagina, in taglio alto, le parole della ministra degli esteri tedesca Baerbock al G7: sbloccare il frumento fermo ad Odessa, come abbiamo appena visto. Ancora dalle pagine del Sole, guerra del grano, inflazione, doppio fronte per la Tunisia, l'intervista di Carlo Marroni a Marouane El Abbassi, il governatore della Banca Centrale della Tunisia, parla del difficile momento del suo paese dopo 2 anni di Covid, con le conseguenze del conflitto sull'aumento del costo della vita. Il forte rialzo dei prezzi alimentari internazionali e dell'energia ad aprile ha spinto l'inflazione al 7,5%. L'Italia rimane un partner strategico per la Tunisia, primo fornitore commerciale con il 14% di importazioni. Ancora dalle pagine del Sole, non si parla più di grano, ma comunque di industria agroalimentare. I posti di lavoro più ambiti: Ferrero, Alenia e Lamborghini. L'Employer Brand Research di Randstad: nel 2022 il 25% di talenti cambierà posto. A guidare le scelte, equilibrio personale, retribuzione e carriera, come detto in cima. La Ferrero, l'industria di Alba, diventata famosa con la Ferrero. Sulle pagine del Corriere della Sera, i nostri luoghi del cuore, torna la campagna del FAI, si vota fino al 15 dicembre, chiese, ville, parchi e mari, ecco i consigli d'autore. Tra i consigli d'autore quello di Gerry Scotti, che indica l'Oltrepò Pavese, uno dei territori del vino e del cibo più importanti d'Italia. Nel cuore di Antonio Scurati, invece, San Francesco della Vigna a Venezia, dove si trova anche la vigna vecchia di 800 anni, recentemente restaurata. Ancora dalle pagine del Corriere della Sera, siamo tra le brevi dell'economia e dei mercati finanziari. McDonald's punta su DOP e IGP. Valorizzare il territorio e la filiera agroalimentare è l'obiettivo di My Selection, la linea di McDonald's con Joe Bastianich, i consorzi di tutela Origine Italia e Qualivita. Ogni anno McDonald's investe in prodotti della penisola per quasi 240 milioni. Si torna a parlare sempre dalle pagine del Corriere della Sera, anche della tappa di oggi del Giro d'Italia. Borghi segreti e 'nduja piccante, l'entroterra è una scoperta. Siamo ovviamente in Calabria, come ci ricorda Peppe Acquaro. Anche su Repubblica si vota per i luoghi del cuore, Borghi, Eremi e Castelli, la campagna del Fai che salva i gioielli d'Italia. La novità è la categoria I borghi e i loro luoghi per valorizzare i comuni a rischio spopolamento. Dai quotidiani ai loro inserti, dalle pagine di 7 del Corriere della Sera, la rubrica di Luciano Ferraro, di Vini che ci porta a Reggio Emilia, Lambrusco e Malbo, il mondo bio di Giulia Prestia, il rilancio di Venturini Baldini con Cotarella sono stati i profumi della campagna emiliana ai piedi dell'Appennino a stordire Giulia Prestia, al punto di farla arrivare in Italia e a convincerla a diventare vignaiola. Nel 2015, quando ha lasciato prima Vienna, poi Londra, e non si è più mossa perché, come ha scritto Federico Fellini, certi odori si fissano nella memoria e quando li risenti è come se tutti gli anni non fossero mai passati. Giulia si occupava di finanza con il marito Giuseppe quando la coppia ha deciso di acquistare la Venturini Baldini, fondata nel 1976 da Carlo Venturini e Beatrice Baldini a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. 130 ettari, un vigneto bio di 32, tra i 300 e i 400 metri, 180.000 bottiglie prodotte ogni anno. Di Spale, racconti di cucina di Angela Frenda, il piatto delle fate sboccia come un prato decorato con fiori eduli variopinti, così l'insalata di spinaci e primule. Sul Venerdì si parte dall'enciclopedica pizza, 1708 pagine, 1000 ricette, 800 assaggi, 500 esperimenti, 250 locali visitati in 160.000 km percorsi dall'Italia a Tokyo, l'impresa di uno scienziato americano che in tre volumi analizza il più divisivo tra i piatti. Si chiama Modernist Pizza, l'opera eccezionale di Nathan Myhrvold, in libreria a fine maggio. A proposito di libri, sempre dalle pagine del venerdì, Femminismo e provette si mettono a tavola, così le lezioni di chimica di Bonnie Garmus, anni 50. Elizabeth è un'ex scienziata che conduce un programma di cucina. A proposito di cucina, nell'articolo di Natascia Ronchetti, Il tortellino è ripieno di misteri, quando e dove fu ideato, Bologna o Modena, lo chef Vottero e lo storico Cesari indagano. Sulla stessa pagina, in taglio basso, le cucine del mondo di Chef Kumalei, calamari thailandesi dalla strada alla tavola. Per pentole e parole, la rubrica di Tommaso Melilli, Magica Bula da zucca a minestra. In Sicilia, prima dell'estate, le sue foglie si usano per preparare un primo piatto povero ma delizioso, la pasta con i tenerumi, è la ricetta di Melilli. Ancora dalle pagine del venerdì, il biometano ci dà una mano, le mucche molto di più. Grazie all'etame degli animali in una fattoria del Piacentino è possibile fare il pieno di gas a prezzo basso e fisso. Ecco come è nata un'idea alternativa che ha fin troppo successo, scrive Caterina Giusberti. A volte fai 3 ore di fila e quando arriva il tuo turno il carburante è finito. Andando avanti, sempre dalle pagine del venerdì, ma quanta soia nei nostri piatti? È impiegata per produrre carne, uova e latticini, così senza saperlo ogni europeo ne consuma in media 60 kg l'anno. Per la biodiversità, scrive Giuliana Luffi, in Sud America è una vera e propria minaccia l'allarme del WWF. Ancora dalle pagine del venerdì, dalla soia all'olio di palma, l'Indonesia non esporta nonostante la crescita della richiesta. Ucraina e Indonesia sono più vicine di quanto si possa pensare. Da fine aprile il paese asiatico ha interrotto le esportazioni di olio di palma, del quale era il principale fornitore a livello globale. Il motivo è legato alla guerra che la Russia ha scatenato contro il suo vicino e riguarda anche l'Italia. Prima dell'aggressione russa, Kiev era il principale produttore ed esportatore globale di olio di girasole, utilizzato dall'industria alimentare ma anche per produrre energia e mangimi per gli allevamenti. Ma la guerra ha cambiato tutto, interrompendo il commercio marittimo e privando così il mondo del prezioso olio ucraino. Le alternative sono due: comprare più girasole da altri paesi come Bulgaria, Romania e Argentina, oppure cambiare olio e rivolgersi a quello di palma. Ci avevano pensato gli industriali italiani, così come quelli di tutto il mondo. E qui torna in gioco l'Indonesia che, spaventata dall'aumento della domanda e di conseguenza del prezzo, ha chiuso i rubinetti per paura che la sua popolazione, 273 milioni di abitanti, resti a secco. Da Giacarta arriva solo il 4% dell'importo italiano, ma il problema rimane perché il nostro principale fornitore, la Malesia, è già in difficoltà a soddisfare le richieste in continuo aumento. L'ultima dalle pagine del venerdì ci porta in Inghilterra, nel Kent, acqua e gin, l'elisir dei centenari del Kent. Il villaggio di Datling ha un record, l'aspettativa di vita più alta del Regno Unito. Qual è il suo segreto? Abbiamo provato a capirlo dai suoi arzilli abitanti. Così il reportage di Antonello Guerrera. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a lunedì, come sempre, su ynews.tv.